Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Di solito i funerali durano una quarantina di minuti, oggi lo farò in 5 minuti e farò un funerale, una cosa che si è sempre fatto così e questa forse è la cosa maggiore. Per trovare l'origine di questa pratica, quella dell'immobilizzazione spinale, dobbiamo tornare un po' indietro. Dobbiamo tornare indietro ai tempi in cui Simon e Garfunkel scrivevano il loro Sound of Silence o il primo episodio di Star Trek, 1966. Cosa esce nel 1966? Il primo studio che dice che i pazienti che subiscono un trauma, e un trauma da veicolo, devono essere immobilizzati. L'esperienza è la mia, è quella veneta, vi porto insomma l'immobilizzazione più utilizzata da noi veneti, non è tanto quella spinale ma è quella dei salami. Come si ripercuote questa cosa nei nostri pronto soccorso? Sostanzialmente in eventi insomma che spesso vediamo, quindi immobilizzazioni totalmente inutili e molti di voi lavorano in pronto soccorso, sarei curioso di sapere quante ore restano i loro pazienti sopra queste tavole spinali. Barbara D'Urso è stata immobilizzata a suo tempo in modo un po' meno consono. E tuttavia noi, sappiate, non conosciamo i motivi per cui immobilizziamo i nostri pazienti. Non c'è nessuna evidenza che ci dica il perché, sebbene ci siano evidenze opposte. Questo è uno studio che dimostra come solamente meno del 2% delle persone hanno la possibilità di avere un trauma spinale seguito a un incidente stradale. Solo il 2%, due di loro su 100 hanno una lesione. Per non parlare di quanto riguarda i traumi penetranti, dove solamente lo 0,01%, non c'è nemmeno il rosso qui. E questo studio tra l'altro conclude come immobilizzare un paziente con trauma spinale significa aumentarne la sua mortalità. Però noi sappiamo quali sono gli effetti dell'immobilizzazione, non sulle fratture, ma sappiamo che causano dolore, causano ulcere da pressione, aumentano la PIC, aumentano la degenza ospedaliera, aumentano la radiodiagnostica in ospedale, aumentano la difficoltà all'esame clinico, aumentano le tempistiche sulla scena, perché poi siamo tutti bravi a parlare di golden hour, poi dobbiamo rimanere sulla scena per 40 minuti per immobilizzare un politrauma, magari agitato, aumentano la difficoltà dell'intubazione, chi si occupa di viere lo sa meglio di me, aumentano le fratture spinali instabili negli anziani, e quindi è un bel problema, perché abbiamo tante evidenze che sono contrarie all'immobilizzazione spinale e nessuna evidenza che è a suo supporto, se non vi ricordate quella che vi ho mostrato del salame. E quindi l'American College pubblica qualche tempo fa un position statement dove dice basta, via le spinali. E per fare immobilizzazione da trauma cosa servono? Due presidi, il collare cervicale e una barella. Fine. Da applicare, questi sono i criteri di inclusione, pazienti con Glasgow sotto 15, pazienti che hanno dolore alla palpazione del rachide. Via via nel tempo vengono pubblicati degli algoritmi, vi presento uno che arriva dal Nord Europa e che sarà quello che utilizzeremo a breve anche noi presso la nostra centrale di Vicenza, dove ovviamente se il paziente ha un trauma penetrante esce dai criteri di immobilizzazione spinale, si prende della scena, si porta via così com'è. Non posso pensare di immobilizzare una persona che ha avuto un trauma penetrante appunto aumentandogli la mortalità. Non lo salvo sulla scena, lo salverà qualcuno in sala operatoria, non sicuramente io sul territorio. Sostanzialmente loro ci dicono c'è un problema nell'ABC, il tuo paziente è critico, sì, beh allora adotta quella che è un'immobilizzazione time critical, cioè quelle misure che può essere una tavola spinale, qualsiasi cosa per tirarlo fuori di lì e portarlo in ospedale, ma non serve stare lì a fare i fiocchettini nell'immobilizzazione. Viceversa, possiamo stabilizzarlo come loro dicono, utilizzando un materasso a depressione e un collare cervicale, punto. E fine, nessun altro presidio. Questo è un algoritmo diverso, segue quello che è la BCDE, per chi ha una formazione di ATLS, PHTC, PTC, insomma è sostanzialmente l'algoritmo che noi utilizziamo per valutare i nostri pazienti e per ogni fase dell'algoritmo ci dice e ci fa pensare a come immobilizzare questo paziente e se andare via o no e in che tempi. Attenzione che molte delle nostre situazioni finiscono qui sulla non immobilizzazione. Chiudo lanciandovi però una piccola provocazione. Chi è che soccorre i nostri pazienti politraumatizzati e traumatizzati in Italia? Li soccorre sempre un equipaggio sanitario oppure vengono soccorsi insomma prevalentemente da equipaggi che hanno una formazione di volontari, di soccorritori e quindi non una formazione sanitaria? Ecco, personalmente mettere in mano questi algoritmi che prevedono la valutazione in scala di Glasgow di altre situazioni in mano a una serie di figure, insomma, e noi tutti che siamo sulle strade le conosciamo, insomma, ci penserei due volte. E quindi per chi lavora in centrale operativa del 118 e chi si occupa di politrama deve essere uno stimolo di riflessione su circa le necessità di avere dei professionisti sanitari che intervengono su questi delicati pazienti, perché serve conoscenza, serve velocità e serve rapidità. Io vi ringrazio.
Grazie.